Lo sconcertante caso della straordinaria specie di Luigi Dalcin. Legge Agnese Ermacora. Mirandolina, detta Mina, Mina vagante per gli amici più stretti, estrasse la scheda dal portafogli e la inserì nell'apposita fessura. Si accese subito una lucina rossa.
Cavoletti! Non me la prende, ma come mai? Forse...
Fammi vedere... Ah, certo, è la tessera per la raccolta punti del supermercato. Ecco qui invece la scheda d'ingresso al museo.
E la inserì nell'apposita fessura. Luce verde.
Digitare il codice numerico. Già, allora, me lo ero scritto sull'apposito foglietto che devo aver infilato nell'apposita borsa. Eccolo qui. No. Questa è la lista della spesa, ma dove l'ho messo?
E qui vuotò a terra il contenuto della borsa. Rimestò gli oggetti più vari.
Niente!
Infilò di nuovo tutto nella borsa e aprì nuovamente il portafogli.
Eccolo il codice! Allora, 7 4 7 3 2 9 6 7 8 2 1 1 1.
La serratura all'improvviso fece uno scatto. Mina tirò un sospiro di sollievo. Trasportò velocemente all'interno il carrello con le scope, gli spazzoloni, il secchio e tutti gli altri prodotti per le pulizie. Mina era stata appena assunta in prova dall'impresa di pulizia e doveva assolutamente fare bella impressione. Il suo primo compito sarebbe stato il Museo di Storia Naturale.
«Un lavoro facile facile»,
le aveva detto il presidente dell'impresa di pulizia.
«L'importante è fare un passo alla volta, affrontare una sala dopo l'altra e arriverai alla fine che non te ne sarai nemmeno accorta!»
Poi le aveva messo in mano una scopa e l'aveva spinta fuori dall'ufficio, chiudendo la porta dietro di lei. Le luci erano soffuse e Mina entrò nella prima sala del museo, nella sezione sulle tracce della vita, dedicata all'esplorazione che Giancarlo Ligabue aveva organizzato nel deserto del Tenere, lesse dal cartello. Poi alzò gli occhi e gridò
«Aiuto! Un drago!»
Di fronte a lei si ergeva minaccioso, sulle zampe posteriori, un enorme scheletro di dinosauro. Mina soffiò un sospiro di sollievo, si sistemò i capelli e lesse attentamente.
Gli uranosauri raggiungevano una lunghezza di 7 metri, un'altezza di 3 e un peso di 2 tonnellate.
Mina lo osservò per qualche secondo.
Cavoletti, e adesso come lo spolvero sto bestione?
Ispezionò il carrello delle pulizie e scelse un soffice piumino. Poi, con l'aiuto di una scala, spolverò ciascun osso dell'enorme dinosauro. Lì a fianco trovò un fossile di cacca di dinosauro. Mina non la trovò particolarmente maestosa e infatti, rivolgendosi all'uranosauro, sussurrò
«La so fare anch'io così!»
Poi fu la volta dello scheletro di un sarcosuco. Il pannello diceva «Il sarcosuco è considerato la specie di coccodrillo più grande mai esistita. Poteva raggiungere una lunghezza di 12 metri e pesare 8 tonnellate. Possedeva un centinaio di denti lunghi fino a 10 centimetri, adatti ad afferrare grosse prede e frantumare le ossa». Mina non si scoraggiò. Utilizzò per lo scheletro il piumino, di cui era divenuta già esperta, e per i denti uno spazzolino.
«Peccato non avere con me anche il dentifricio!»
si disse. Poi pulì attentamente tutte le vetrine della sala e passò alla sala successiva, dedicata ai fossili. Mina lucidò con attenzione ogni vetrata dalle ditate che i bambini avevano lasciato durante le visite della giornata. Notò, tra le altre, alcune ditate di cioccolato, altre di gelato, alcune di patatine fritte, qualcuna anche di ketchup. Quelle vetrate contenevano fossili straordinari, come un nido con uova di dinosauro, uno scheletro di libellula, piume d'uccello pietrificate.
«Cose così leggere che ora pesano come la pietra!»
pensò Mina. E poi foglie, pesci, uccelli, granchi, ricci, molluschi, creature tutte di pietra che testimoniavano un mondo scomparso. Ma ciò che più la attrasse furono le impronte fossili conservate nella pietra.
«Chi è che entra qui e lascia tutte queste impronte?»
urlò Mina, evidentemente innervosita, puntando lo sguardo nel buio soffuso e silenzioso.
«Maleducati! Pensate che poi si pulisca tutto da sé, cavoletti!»
Ma le impronte fossili, a ben guardare, erano protette dalle vetrine. E così Mina si dovette accontentare di pulire solo quelle lasciate dalle ditate dei bambini. Mina, allora, passò nella seconda parte del museo, intitolata «Raccogliere per stupire, raccogliere per studiare», dedicata innanzitutto a due esploratori ottocenteschi veneziani, Giovanni Miani e Giuseppe De Reali. Nella sala dedicata a Giovanni Miani andò tutto per il meglio. Miani, tra il 1859 e il 1861, organizzò due avventurose spedizioni alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Riuscì a risalire il fiume fino al punto più avanzato mai raggiunto da un europeo, ma poi dovette tornare indietro perché in grande difficoltà. Mina lucidò le vetrate che contenevano i reperti africani da lui raccolti, strumenti musicali, armi, oggetti d'uso quotidiano appartenuti alle diverse popolazioni incontrate. Nella sala dedicata invece a Giuseppe De Reali, di fronte a tutti quei trofei impagliati, Mina si accorse subito di quanto quell'uomo avesse tradito gli ideali del vero esploratore.
«Questo Giuseppe è stato solo uno spietato cacciatore, altro che interessi scientifici!»
Cominciò a spolverare col piumino i macabri oggetti realizzati con le parti degli animali che De Reali aveva ucciso durante le battute di caccia. Un tavolino in pelle d'elefante con ossa di giraffa e corna d'antilope, un tavolino da biliardo con zampe di rinoceronte, due grandi pitoni che reggevano con la bocca una lampada, e così via. Ma quando dovette spolverare le pellicce degli animali imbalsamati, come il grande gorilla, e le piume degli uccelli impagliati, il piumino sembrava non aver più alcuna efficacia.
«Cavoletti, ma come si toglie la polvere da ste povere bestie?»
Alla fine Mina si spazientì e afferrò saldamente l'aspirapolvere.
«Ora lo punto al massimo! Voglio proprio vedere alla fine chi la vince, io o la polvere!»
Lo passò fiera su una pelle di leone e tutto andò per il meglio. Finché l'aspirapolvere si attaccò alla coda e la risucchiò.
«Oh, cavoletti!»
esclamò Mina che tirò e tirò e tirò finché cadde all'indietro con l'aspirapolvere in mano. Si alzò e si accorse che il leone era rimasto senza coda.
«Cosa ho combinato?»
E poiché il leone senza coda, visto da davanti, sembrava ruggire dalla vergogna, si affrettò a strappare le piume dal posteriore di un uccello impagliato e a sistemargliele sul di dietro, appuntandole con forza. All'improvviso tutte le luci del museo si accesero in contemporanea ed entrò correndo nella sala un uomo magro magro, secco secco, con addosso una riconoscibile divisa da custode.
«Ah, è lei!»
disse sollevato, riconoscendo la riconoscibile divisa dell'impresa di pulizie.
«Ma cosa ci fa ancora qui, signorina?»
«Cavoletti, che ore sono?»
chiese Mina, cercando di nascondere l'aspirapolvere dietro di sé.
«È quasi l'ora di aprire il museo al pubblico, signorina, e lei non ha ancora terminato le pulizie!»
«Oh, che sbadata! Concludo le sale che mancano in un attimo!»
disse Mina e fece per fuggire nella sala successiva.
«Per tutti i rinoceronti dell'Africa nera!»
esclamò allora il custode, stropicciandosi gli occhi. Mina si bloccò.
«È incredibile! Non ci vedo più tanto bene da un po'! Eppure solo ora scopro che questa sala conserva una specie di leone mai vista altrove! Un leone piumato!
È un caso sconcertante! Una specie straordinaria scoperta qui, sotto i nostri occhi, i miei e i suoi, signorina! Dobbiamo avvisare la stampa, la comunità scientifica, il preside! Venga a vedere anche lei, signorina, se non ho ragione!»
«Sì, in effetti, è una scoperta sconcertante!»
disse Mina.
«Ma non chiamerei la stampa, la comunità scientifica, men che meno il presidente. Non si devono disturbare così i presidenti.»
Nel frattempo, però, il custode, dopo essersi stropicciato ancora gli occhi e aver esaminato con maggiore attenzione la pelliccia del leone, si era accorto, con grande ulteriore sorpresa, che le piume piantate al posto della coda erano posticce. Con delicatezza le prese in mano, si guardò intorno e si accorse dell'uccello impagliato a cui mancava la coda.
«Lei ne sa qualcosa, signorina?»
chiese allora. Mina divenne tutta rossa in viso per la vergogna. Poi si affrettò a consegnare l'aspirapolvere.
«Sono stata io, ma non ho fatto apposta!» confessò. «La vera coda del leone è conservata al sicuro qui dentro!»
Il custode prese l'aspirapolvere, lo azionò al contrario e, in effetti, ne uscì subito la coda del leone, un po' scompigliata ma integra. Ma ne uscirono anche, uno dopo l'altro, in una nuvola di polvere, tutti gli oggetti imprigionati lì dentro dalle precedenti donne delle pulizie. Piume d'uccello d'ogni colore, peli di pellicce, denti di belve, ossicine varie di animali vari, artigli acuminati, piccoli fossili, rarissimi insetti rinsicchiti, una piccola bambola africana, un paio di occhiali.
«Questi sono miei!»
disse il custode soddisfatto.
«Ecco dove erano finiti!»